Laudetur Jesus Christus.
Martedì 20 aprile, buongiorno dal radiogiornale della Radio Vaticana. I titoli: tensione al confine tra Ucraina e Russia, preoccupazione dell'Unione Europea, appello perché si dialoghi. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo apre un procedimento sul caso Navalny. Vieni e vedi è il titolo del Festival della Comunicazione che si terrà dal 1 al 16 maggio, ieri la presentazione. Un cordiale saluto da Antonella Palermo. In primo piano la situazione al confine tra Russia e Ucraina. Domenica al Regina Coeli l'appello del Papa perché si favoriscano gesti di pace e si pensi alle difficoltà della popolazione. Alla sua voce si è aggiunta quella dell'Unione Europea che chiede di disinnescare la tensione. Benedetta Capelli.
Una situazione molto allarmante e preoccupante, si rischia un'escalation e pertanto bisogna disinnescare le tensioni. Così l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Borrell, che rende nota la presenza al confine tra Russia e Ucraina di 150.000 soldati russi, la maggiore presenza, spiega, dal 2014. E al termine di una riunione con i 27 capi della diplomazia dell'Unione, l'alto rappresentante è tornato a rivolgere un appello per allentare la tensione. La linea europea comunque è chiara, puntare sulla diplomazia e il dialogo perché si rafforzi il cessate il fuoco nell'area d'est. Sulla vicenda anche l'intervento del Pentagono, che ha espresso seria preoccupazione. Intanto Kiev ha espulso un diplomatico russo ritenendo la persona non gradita. Da registrare anche le dichiarazioni del presidente del Partito Popolare Europeo, il polacco Donald Tusk, per il quale la mossa di Mosca è legata alla Nord Stream 2, il gasdotto lungo 1200 km che attraversa il Baltico, collegando la Russia alla Germania per portare 55 miliardi di metri cubi di gas. Un'opera che divide la stessa Unione Europea con Berlino, che vuole andare avanti, mentre anche dagli USA arrivano voci contrarie al progetto.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo apre un procedimento sul caso Navalny, l'oppositore politico russo da 3 settimane in sciopero della fame, trasferito ora in un ospedale per detenuti, ma per lo staff del blogger si tratta di una colonia di tortura. Il servizio di Emanuela Campanile.
Se per la Casa Bianca il mondo chiederà conto della sorte dell'attivista politico Alexei Navalny, il Cremlino ribatte che lo stato di salute dei detenuti e dei prigionieri sul territorio russo non può e non deve essere un argomento di interesse per gli altri stati. Intanto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo apre un procedimento sul caso notificando al governo di Mosca il ricorso presentato dallo stesso Navalny contro la sua detenzione in carcere. Il leader dell'opposizione russa aveva fatto ricorso ai giudici di Strasburgo il 20 gennaio scorso. In sciopero della fame dal 31 marzo, Navalny non è stato trasferito in un ospedale, afferma con un tweet il medico personale del blogger, ma nel reparto ospedaliero di un'altra struttura carceraria. Chiediamo con forza, prosegue il tweet, che diano accesso a noi, suoi medici curanti. Il braccio di ferro dunque continua, soprattutto in attesa del 26 aprile, la prima udienza che dovrà decidere se il movimento di Navalny sarà considerato un'organizzazione estremista. Attese e manifestazioni in 70 città russe.
Il presidente del Parlamento siriano, Ahmad Sabah, ha fissato per il prossimo 26 maggio le elezioni presidenziali in Siria, le seconde da quando il paese è in guerra. È ampiamente attesa la conferma per un quarto mandato di Bashar al-Assad, leader del partito Baath. Michele Raviar ne ha parlato con Marco Lombardi, sociologo dell'Università Cattolica, esperto dell'area medio orientale.
Non è la prima tornata elettorale che abbiamo durante la guerra, senza nessuna attesa, e questo è il punto fondamentale nel massimo della regolarità, perché noi ci troviamo in un paese per il quale di fatto per costituzione il partito Baath deve mantenere la maggioranza. Non dimentichiamoci che c'è stata una elezione del Parlamento siriano poco tempo fa nel quale il partito Baath ha avuto 177 dei 250 seggi. Tutto è costruito in modo tale che nulla cambi.
In che modo queste elezioni possono influire sulla fine della guerra?
In maniera limitata, perché il presidente e l'istituzione siriana rappresenta solo uno dei player di questa guerra, ciascuno dei quali sta facendo i propri interessi indipendentemente dai cittadini siriani. Sono le vere vittime, le elezioni fanno parte del gioco di interessi.
L'annuncio del ritiro militare USA dall'Afghanistan ha avuto reazioni contrastanti nel paese asiatico per i timori che l'auspicato processo di riconciliazione possa uscirne compromesso. Desta preoccupazione l'annuncio dei talebani di voler disertare la conferenza di pace coordinata dall'ONU e prevista per il 24 aprile ad Istanbul. Il commento di Giuliano Battiston, ricercatore ISPI, intervistato da Stefano Leszczynski.
Questo posticipo ovviamente scontenta i talebani, che già hanno ottenuto molto dal negoziato intavolato dall'inviato di Trump, poi confermato da Biden, dal Mike Khalilzad, e che ora hanno l'occasione anche per tirare ulteriormente la corda, tanto che hanno detto, almeno finora, di non voler partecipare alla conferenza che dovrebbe cominciare il 24 aprile.
Che possibilità ci sono che ci sia una svolta su uno sviluppo in senso democratico?
Ci sono rassicurazioni di forma da parte dell'amministrazione Biden, così come delle cancellerie occidentali, che il paese non verrà abbandonato, che ci sarà un aumento della cooperazione civile, però resta tutto da vedere. Io credo che una delle preoccupazioni degli afghani sia proprio questa: gli afghani, che spesso è accaduto nella storia, che abbia anche progressivamente gli aiuti in termini di diplomazia e di denari.
La giuria nel processo all'agente di polizia accusato di aver ucciso George Floyd si è ritirata ieri per deliberare se l'ex ufficiale Derek Chauvin sia responsabile della morte del quarantenne afroamericano. Intanto più di 3.000 soldati della Guardia Nazionale, insieme ad agenti di polizia, vice sceriffi ed altro personale delle forze dell'ordine, hanno invaso la città. Ed è stato presentato ieri il rapporto finale sullo stato del clima globale nel 2020, realizzato dall'ONU e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, una relazione che arriva in vista del vertice sul clima convocato dal presidente americano Biden in occasione della Giornata della Terra del 22 aprile. Ascoltiamo Andrea Masullo, direttore scientifico di Green Accord, al microfono di Marina Tomarro.
Nonostante il rallentamento delle attività economiche, quindi dell'uso dei combustibili fossili durante questa tragica pandemia, non siamo ancora sulla strada giusta e anche gli obiettivi europei, benché ambiziosi, risultano insufficienti. La neutralità carbonica entro il 2050 dovrebbe essere sostituita da un azzeramento delle emissioni. Non basta più bloccare le concentrazioni che provocheranno danni per secoli, ma aiutare la natura a ridurle.
Il rapporto mette in evidenza un aumento sempre più vertiginoso delle temperature. Cosa si può fare per ridurre tutto ciò?
Dobbiamo cambiare tecnologie produttive e obiettivi produttivi. Deve tornare a mettere il benessere umano al centro dell'azione economica e non il consumo di beni, che non tiene conto dei danni perché non li calcola.
Il piccolo elicottero Ingenuity della NASA, volato su Marte per una trentina di secondi, è il primo veicolo a motore che è riuscito a volare su un altro pianeta. L'annuncio ieri dell'Agenzia Spaziale Statunitense, che in un tweet ha dichiarato: ci vuole ingegno e perseveranza per trasformare questa opportunità in realtà. Vieni e vedi è il titolo del Festival della Comunicazione, che si terrà dal 1 al 16 maggio da Molfetta a Rieti. L'evento prende spunto dalle parole del Papa nel messaggio per la 55esima giornata delle comunicazioni sociali. Ieri la presentazione con i vescovi Cornacchia e Pompili e il prefetto del Dicastero della Comunicazione, Paolo Ruffini. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Conosci, comunica, guarda e mettiti in relazione. Da questo invito rivolto ai giornalisti dal Papa si snoderà il Festival della Comunicazione 2021 attraverso 12 eventi lungo 2 settimane con biblisti, esperti di giornalismo e comunicazione, figure del mondo religioso. Un'occasione anche per riflettere sulla visione proposta da Papa Francesco di un giornalismo che consuma la suola delle scarpe, che non si limita a osservare ma a guardare ed entrare nella realtà di un popolo o di un luogo. È quello che il pontefice stesso ha fatto all'inizio di marzo scorso, recandosi in Iraq per una visita storica, come ha ricordato il prefetto del Dicastero della Comunicazione Paolo Ruffini.
Se penso al viaggio del Papa in Iraq, al suo voler andare dove nessuno voleva andare, trovo negli sguardi felici di quel popolo la più bella e commovente testimonianza del significato di questo va e vedi, vieni e vedi, vedi e sarai visto, e solo dopo aver veduto ed essere visto saprai comunicare. Questo ci rammenta il messaggio del Papa, che è la radice della comunicazione e la relazione.
E chiudiamo con una notizia che riguarda l'attivista svedese Greta Thunberg, che ha donato 100.000 euro, $120.000 raccolti dalla sua fondazione al programma COVAX, che si batte per un accesso equo ai vaccini anti-Covid, distribuendo dosi ai paesi più poveri del mondo, lo ha annunciato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ed è tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Antonella Palermo in studio, Gustavo Messina in regia, grazie per l'attenzione e tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.